Quale? Stavo detto alle 9? Cominciamo uguale, no? Facciamo una cosa, diciamo, intermedia. Bene, intanto possiamo, se tu scrivi il nome e il giorno di oggi, così prendiamo le firme cominciare un po' a conoscerci. Allora, questo corso, avete qui il programma, il corso si chiama Corso di progettazione architettonica assistita, è da 10 crediti, quindi è un corso che viene offerto in questa formula per, diciamo, l'ultima volta, nel senso che dal prossimo anno ci sarà sempre questo corso, ma sarà spostato al quarto anno e quindi, diciamo, non avrà più esattamente questa struttura. E quindi prioritariamente è un corso pensato per chi si vuole aprire alla grande tematica dei rapporti tra informatica e architettura, nella parte, diciamo, finale del proprio corso di laurea, e quindi aprendosi sia a dei fatti, come dire, di natura tecnica istruttiva, sia a dei fatti di natura culturale e come dire, più complessi e più di ricerca. E storicamente da questo corso sono usciti molte persone che si sono anche successivamente laureate con me. Da alcuni anni, da 2 o 3 anni, noi teniamo questo corso senza nessun problema, in contemporanea è aperto anche a dottori di ricerca che in qualche maniera utilizzano questa occasione per aprirsi in maniera più approfondita a dei temi che nella loro esperienza didattica non hanno, diciamo, affrontato con questa intensità. E quindi, diciamo, nella struttura del corso ci sono anche degli architetti già laureati che partecipano all'esperienza del corso e fanno, diciamo, questo corso all'interno di un ciclo, diciamo, formativo cosiddetto di terzo livello. Questa è una cosa che a me ha sempre fatto piacere, le due cose convivono in maniera abbastanza tranquilla. Allora, io direi di fare così, anche per riscaldarci un poco, magari qualcuno forse arriva anche tra qualche minuto, eccetera. Io direi di fare così, di andare abbastanza tranquillamente a leggere questo contrattino, perché in realtà un programma è una sorta di contrattino da un certo punto di vista, nel senso che è più o meno quello che è lecito aspettarsi da questo corso, più o meno quello che noi intendiamo dare. E dà un'idea, una prima idea di quello che succede. In realtà noi ci muoviamo, come scoprirete, per una serie di cerchi concentrici sempre più approfonditi e che teoricamente vi coinvolgono in maniera, diciamo, più importante, progressivamente che andiamo avanti, più intensa, direi. Allora, il corso di progettazione architettonica assistita si chiama così per una questione un po' mia di come dire, no, nostalgica. Questa denominazione era stata data per la prima volta negli anni 70, a metà degli anni 70, quando ci fu il primo corso che in qualche maniera in questa facoltà apriva il rapporto tra computer e architettura. Lo teneva la collega Elena Mortola, era un corso in qualche maniera caldeggiato dal professor Quaroni. Io feci ai suoi tempi questo corso e poi lo cominciai a insegnare nel 1999 e non ho mai visto una ragione particolare di cambiare questa edizione, anche se è un'edizione un po' particolare, un po' strana. Noi gli aggiungiamo poi IT CAD, cioè Information Technology CAD, e poi lo denominiamo, come vedrete, in maniera più specifica. Allora, io sono Antonino Saggio, lì c'è il mio profilo, per chi vuole avere un po' più di informazioni informazioni su di me, e tra poco vedrete quanto noi utilizziamo il web, ci andiamo tra un secondo. E quello è il dipartimento dove, a cui io faccio capo, di architettura e progetto, nella sede questa di via Gramsci. Quello è il telefono dell'ufficio. Dunque, gli assistenti alla ricerca sono da diversi anni i dottorandi Rosetta Angelini, che è qua davanti a me, eccola qui Rosetta, e poi Gaetano De Francesco, che è lui. Loro avranno vari rapporti con voi durante il corso, e vi si sarà specificato anche meglio. Storicamente in questo corso ha un ruolo, diciamo, più istruttivo Gaetano, che normalmente tiene anche dei mini moduli o dei piccoli corsi dentro il corso, soprattutto di materie più avanzate come lo scripting, Grasshopper, un poco di ripassi di Rhino, eccetera. L'altro anno abbiamo fatto Arduino, quindi vi apre anche in direzioni, diciamo, innovative, che in genere sono abbastanza apprezzate. Rosetta di norma in questo corso partecipa anche molto attivamente e di norma è molto importante nella parte, diciamo, di definizione dei progetti finali. Quest'anno abbiamo il piacere di avere con noi anche Elna Sgasi, che ha seguito il corso per 2 anni con noi. È una dottoranda del secondo anno con un forte interesse verso le tecnologie informatiche, anche i materiali e le tecnologie, quindi in qualche maniera ci aiuterà, darà delle comunicazioni e, diciamo, entra un po' a far parte anche del gruppo docente. Vedremo, navigando con più precisione, cosa fare. Credo che sia giusto invitare le persone di questo corso, prima che mi scordi, domani abbiamo una conferenza di 2 architetti digitali, molto impegnati nel digitale, che hanno anche costruito alcune opere rilevanti e sono docenti in America, si chiamano Span Architects, hanno costruito il padiglione, diciamo l'opera per il momento loro più importante è il padiglione austriaco a Shanghai, un'opera importante dal punto di vista della cultura digitale. Siccome abbiamo la fortuna di averli qua a Roma per una cosa, per il dottorato di ricerca, però dato che non siamo 150, se qualcuno dei nostri studenti di questo corso vuole venire, siamo in Aula Fiorentina alle 9:30, l'Aula Fiorentina è quella. Se qualcuno di voi è interessato, sicuramente è benvenuto, ce la dovremmo fare. D'accordo? Comunque, perché hanno a che vedere proprio con questa tematica, per questo ci sembra, no? Ve li invitiamo, no, i ragazzi di questo corso? No? Mi sembra una cosa giusta. Lei è una studentessa Erasmus? Bene. Le capisce l'italiano? Ah, brava, ok. Procediamo, vedete che ogni riga qui teoricamente ci potremmo stare un'ora, però è una maniera anche per riscaldare un po' la cosa. ITCAD, Teve Recavo, Modernità, Crisi e Information Technology. Dunque, ITCAD quindi è la formula più veloce che noi usiamo per chiamare questo corso, che sarebbe a dire Information Technology, Computer Aided Architectural Design, sarebbe questo. Teve Recavo, Modernità, Crisi e Information Technology è quello che è il tema che noi affrontiamo all'interno di questo corso nella parte cosiddetta monografica, perché il corso ha evidentemente un aspetto istituzionale, cioè vuole insegnarvi delle cose, vuole trasmettervi delle cose, e invece anche una parte applicativa che ha a che vedere con l'implementazione di questi concetti nell'ambito che noi chiamiamo Teve Recavo. Poi a poco apriremo un po' tutti questi significati. Allora, io lo leggo molto rapidamente. Il corso di progettazione architettonica assistita, offerto al quinto anno della prima facoltà di architettura di Roma, è alla sua 15ª iterazione, può basarsi su un corpus consolidato di esperienze, di modalità di lavoro, di approfondimenti teorici, di sperimentazione e di progettazioni finali. L'insieme di questo lavoro è stato documentato in maniera via via più ampia e specializzata attraverso la rete e può essere ancora oggi utile per specifici approfondimenti tematici. Ad oggi, attraverso il corso, sono passati quasi 750 studenti che hanno seguito il corpo delle lezioni, eseguito gli approfondimenti richiesti e redatto complessi e impegnativi lavori finali. I risultati e le articolazioni teoriche e pratiche del corso possono essere studiati dettagliatamente in rete da questo indirizzo. Perché questo? Perché questo corso è stato sempre in rete fin dal primo momento della sua nascita. Praticamente nel 1999 esattamente non era in rete, era un po' misto in quel momento, però dal 2000 è sempre stato in rete, quindi in realtà, volendo, si può rintracciare un sacco di cose. Comunque, come vogliamo fare? Vogliamo procedere tra un poco? Andiamo avanti a leggere, poi facciamo una navigata dopo, va bene. Andiamo avanti a leggere un altro po' e poi facciamo un po' la navigata. Allora, obiettivi. Allora, in nessun caso questo corso universitario, tanto più perché è inserito al termine di un ciclo formativo, può essere inteso come campo di mera istruzione su specifici programmi applicativi e sulle loro funzioni. Che cosa vuol dire? Che questo non è un corso della regione su AutoCAD, per intenderci, cosa che qualcuno potrebbe anche pensare, giustamente, no? È un corso universitario, che è una cosa un attimino diversa, diciamo, da un corso istruttivo. Un corso istruttivo vi serve a darvi una capacità di operare attraverso alcuni tool. Un corso universitario ha un obiettivo più alto, cioè ha l'obiettivo di crearvi delle strutture mentali e operative e culturali e orientative e critiche di livello molto più alto. Quindi è questo che noi abbiamo come obiettivo, la benzina nel serbatoio è molto più grande. Allo stesso tempo però, questo è il gioco del corso, che sempre ha funzionato fino adesso, questa idea di aprirvi veramente a una complessità di ragionamento e a un'energia di pensiero è anche combinata a una serie di sfide, diciamo, chiamiamole così, o di aperture problematiche, anche a degli strumenti, cioè voi anche dovete in qualche maniera sarete aiutati ad usare e ad imparare alcuni strumenti che appartengono al mondo dell'informatica. Il rapporto tra le due cose è un po' la specificità di questo corso, perché è un po' come una ruota, in qualche maniera una cosa motiva l'altra, lo strumento non è fine a se stesso, ma è necessario per affrontare, diciamo, una serie di problematiche, e allo stesso tempo il nostro scopo è farvi capire perché affrontare queste problematiche oggi è un fatto, secondo noi, importante e anzi credo necessario dal nostro punto di vista. Quindi questo è un po' il meccanismo a cui passerete. Per questo momento sono abbastanza parole per voi, però poi le sperimenterete, diciamo, direttamente questo meccanismo e come dire, vi plasmerete insieme a noi a questa modalità. Allora, scopo del corso è, al contrario, rendere gli studenti consapevoli delle implicazioni culturali che nuovi mezzi legati all'elettronica consentono per lo sviluppo del progetto. L'uso del termine progetto è volontariamente non aggettivato, infatti le sperimentazioni che si compiono in questo corso, pur avendo al centro la progettazione architettonica comunemente intesa, investono altri campi di interesse come il disegno urbano, il design degli oggetti, il progetto di allestimento e l'installazione. Oltre a questa estensione tematica, la parola progetto nel nostro contesto implica anche l'attenzione al progetto di comunicazione, cioè un progetto del progetto che strutturi i contenuti disciplinari in una modalità di comunicazione che faccia naturalmente tesoro delle tecnologie digitali. Ok. Il campo culturale in cui questo corso si colloca è legato alla consapevolezza della portata storica delle modifiche che stanno investendo il mondo e quindi l'architettura in rapporto all'avvento del sempre più capillare sviluppo dell'informatica. Si ricorderà l'addizione, la rivoluzione industriale che ebbe avvio alla fine del Settecento, quando la forza lavoro per la prima volta venne prodotta artificialmente. L'invenzione della macchina a vapore innescò un cambiamento di portata epocale, spostamenti di popolazione, accumulo di capitali, problemi urbanistici, portata completamente diversa dal passato. L'industrialismo è stato per gli architetti una crisi durata per tutto l'Ottocento, a cui si riuscì a dare una risposta efficace soltanto negli anni venti del Novecento, quando alle grandi modifiche imposte alla città della macchina si rispose con un'architettura che non aveva più schemi tipologici prefissati, ma una libera e funzionale disposizione dei corpi, non più strutture rapide ma punti strutturali, non più opacità ma trasparenza, non più temi aulici ma case, fabbriche, scuole, quartieri per tutti. L'unica parola per pensare a quello che sta succedendo sotto i nostri occhi è di nuovo rivoluzione, con più esattezza rivoluzione informatica. E il problema su cui gli architetti più avvertiti stanno lavorando è di peso storico paragonabile a quello della generazione di Walter Globe, posso dire Corbusier. In questo contesto problematico si individuano gli obiettivi generali del corso che si possono riassumere nei seguenti punti. Questa parte qua, che apparentemente è molto strana all'interno di un corso che si chiama Information Technology Architecture, no? Cioè questo discorso che parte da apparentemente da qualcosa di un po' estraneo, no? Perché richiama la rivoluzione industriale, cerca di far capire la differenza tra la rivoluzione industriale e la rivoluzione informatica, in realtà è una delle spinte fondamentali che poi vi daranno una serie di motivazioni. Questo viene fatto non soltanto leggendovi queste quattro righette qui, ma in una serie di lezioni che all'inizio del corso, che cerca proprio di inquadrarvi, di farvi sentire un po' il peso storico di quello che secondo noi sta succedendo e che è importante che voi sentiate. Quindi in realtà storicamente parlo all'interno del corso, diciamo queste lezioni sono lezioni che hanno tanti significati, diciamo. Un significato è questo qui fondamentale di inserirvi in una idea che parlare di rivoluzione informatica vuol dire parlare di qualcosa che ha un peso storico, non è come parlare, che ne so, della vittoria agli Oscar di un film rispetto che un altro, è qualcosa di una importanza e rilevanza storica. Quindi, come dire, ci si sente dentro questo mondo. Poi ci sono tutta un'altra serie di componenti che capirete man mano perché, come dire, è importante questo tipo di lezioni, diciamo, introduttive che faremo ben presto. Allora, in questo contesto problematico si individuano gli obiettivi generali del corso che si possono riassumere nei seguenti punti. Che sono gli obiettivi generali? Ma mi date il foglietto delle firme? Sono arrivate? Tutti avete il programma, ragazzi? Ok, appoggiate qualche copia lì in quel tavolo lì dove quello lì di testata, così la gente le può prendere quando arriva, se arriva qualche altro, può essere che non arrivi, può essere che... Allora, Sfaccesi, eccoci. Allora, senti Sfaccesi, allora seguiamoci, adesso abbiamo... possiamo riassumere nei seguenti punti. Cosa sono questi punti? Sono dei punti che vorrei che tu sfaccesi, se avrai veramente intenzione di seguire questo corso, perché può anche darsi che giustamente finita l'introduzione dice vabbè no, non fa per me, ma poniamo il caso che tu voglia veramente fare questo corso, quello che a me mi piacerebbe è che tu e solo tu, gli altri non è un gioco che riguarda gli altri, solo tu il giorno dopo l'esame ti guardassi questi 5 punti, no, 4 punti, e dici a te stesso sì è vero o non è vero, cioè nel senso che io vorrei, questo che cosa vorrei? Che tu alla fine di questo corso avessi una maggiore consapevolezza critica dell'impatto dell'informatica nel mondo e nella cultura contemporanea. Quindi il giorno 24 luglio, ma ho finito tutto il corso, ammesso che tu decidi di fare tutto il corso, ti domandi, è vero che alla fine di questo corso io ho avuto una maggiore consapevolezza critica del mondo della cultura? È vero o non è vero? D'accordo? Perché questo è il mio obiettivo, è l'obiettivo che io vorrei raggiungere. Secondo, consapevolezza critica e teorica dei principali sottosettori in cui la progettazione architettonica urbana può trarre nuovi stimoli dall'informatica. Secondo obiettivo che io vorrei raggiungere. Terzo, conoscenza generale degli aspetti fondamentali, tecnici e operativi riguardanti la progettazione architettonica assistita. Parliamo generalmente, però capire un po' meglio di che cosa parliamo credo che sia un obiettivo che io intendo, noi intendiamo raggiungere, perché diciamo non sono soltanto io, anche il corpo docente. Quattro, conoscenza diretta e approfondita di specifici ambienti di progettazione informatica usata in rapporto a sperimentazioni avanzate. Che vuol dire questo? Vuol dire che di alcuni piccoli settori tu avrai una conoscenza non soltanto generale, ma diciamo un po' più, abbastanza più approfondita, cioè ci sai veramente mettere le mani dentro. Quindi questi quattro obiettivi sono gli obiettivi generali che io vorrei ottenere, e tu puoi fare un check alla fine, ricordati di farlo, per dire sì, ho ottenuto, no, non è ottenuto, quello è un corso fregatura che non ha fatto assolutamente queste quattro cose. Che dice di fare? Ok? Ok, andiamo avanti. Contenuti principali dell'attività didattica. Ora, l'attività didattica sarà strutturata in lezioni ex cattedra, cioè questi, seminari, tutorial, revisioni tradizionali ed elettroniche e strumenti collaborativi della rete, ed è organizzata in 7 cicli tematici, ciascuno contraddistinto da una coppia di punti di osservazione. Il primo guarda la cultura architettonica contemporanea, alle sue linee di sviluppo, alle sue ultime ricerche. Il secondo punto di osservazione affronta l'ambito di conoscenza e di approfondimento tecnico e tecnologico in relazione al mondo dell'elaborazione elettronica. L'apparente sbilanciamento dei due punti di vista messi criticamente a confronto è quello che determina la dinamica interna al corso, la motivazione e la sua ragione ultima. Ecco le ultime 7 grandi aree di lavoro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi cerchiamo di non dissociare la ricerca culturale, architettonica, la consapevolezza critica di dove siamo e dove stiamo tentando di andare, da alcuni fatti che appartengono al mondo dell'informatica. Sono, come dire, un motore a 2 cilindri, un cilindro che è la cultura architettonica, la sua evoluzione, il suo pensiero, eccetera, e dall'altra invece il mondo dell'informatica e della sperimentazione informatica. Ma ovviamente i 2 cilindri sono, come dire, messi in rapporto l'uno all'altro. Non è che si parla della cosa che non c'entra niente, ma cerchiamo di far capire come alcune questioni, che molto spesso si vedono come separate, in realtà non sono separate per niente, ma sono in qualche maniera strumentali l'una rispetto all'altra. O comunque, appunto, diciamo, lavorano in qualche maniera insieme. Allora, che vuol dire 7 cicli? Vuol dire che ogni ciclo non è fatto da una lezione, è fatto da più lezioni. Sono 7 grandi capitoli. Questi capitoli sono, ciascuno di questi capitoli ha più lezioni, ha delle questioni che riguardano la teoria generale e delle questioni che riguardano invece la strumentazione informatica, e in linea di massima ad ogni ciclo chi partecipa al corso risponde con delle azioni, cioè voi fate delle cose e imparate a fare delle cose a ogni ciclo. Un po' questo è il ragionamento. Quali sono questi grandi cicli? Il primo è di carattere più introduttivo, storico, diciamo così, ed è l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea. È un ciclo di 4-5 lezioni, lunghe, abbastanza importanti, generalmente considerate molto piacevoli dagli studenti, anzi molto fondative proprio, e cerca di far capire questo impatto dell'informatica nel mondo della ricerca architettonica contemporanea. Nella parte destra c'è il World Wide Web. Che vuol dire? Vuol dire che alla fine di questo ciclo, come dire, voi sarete spinti ad operare attraverso anche il World Wide Web. È come dire, tutto questo ciclo serve a farvi capire come non potete non farlo, non so come dire, diventa una cosa che l'idea è proprio questa, che diciamo attraverso questo approccio alla fine uno capisce che è proprio, deve essere proprio così, è proprio necessario che sia così ed è proprio questa l'occasione di fare alcuni salti anche conoscitivi e tecnologici se non sono già stati fatti. Poi il secondo ciclo riguarda il mondo dei pixel, materialità e immaterialità, che è una grande questione ovviamente della cultura architettonica contemporanea, cultura tout court e architettonica in particolare, e invece a destra abbiamo hardware, schermi, la digitalizzazione delle immagini e il mondo raster. Di nuovo lo stesso rapporto, da una parte certi aspetti della cultura architettonica, anche non solo architettonica contemporanea, dall'altra alcune cose che si devono sapere sui computer e alcune capacità di operare concretamente in alcuni ambiti. Il terzo è la stratificazione delle sovrapposizioni, da una parte, e dall'altra il mondo dei vettori, geometria, layer e scripting. Di nuovo il rapporto al 4, masse, collisioni, traiettorie, dall'altra parte la creazione della tridimensionalità, estrusioni, rotazioni, operazioni booleane, 5, progetti strategici data driven, dall'altra parte l'organizzazione delle informazioni database, 6, i progetti della modificazione, dall'altra parte interconnessioni dinamiche, strutture gerarchiche e modelli intelligenti, 7, nuove frontiere di ricerca, dall'altra parte morti, modificatori, polisuperfici, attrattori, eccetera. Diciamo, quindi questi sono i grandi ambiti, ognuno di questi ambiti ha, diciamo, fatti lezioni di tipo più teorico, lezioni di tipo più istruttivo, che vi servono a capire come operare su alcuni strumenti e una richiesta di operazioni, di cose che voi fate per mostrare che siete dentro questa navigazione. Quindi ciascun ciclo prevede una combinazione di strumenti, ma è caratterizzato da almeno una lezione ex cattedra teorica, una lezione esplicativa sui principali aspetti dell'ambiente informatico in esame, una o più letture specifiche, alcuni cicli richiedono esercitazioni pratiche o moduli di tutoraggio in ambienti applicativi. Allora, modalità e tema di esame. Allora, il corso lascia agli studenti liberi di individuare nel campo dell'architettura, del design e della progettazione urbana quei campi in cui l'information technology non è orpello necessario, ma un campo di azione. Non è orpello accessorio, ma un campo di azioni e di tecnologie capaci di affrontare da una parte un'oggettiva situazione di difficoltà e dall'altra una ricerca che promuova la necessità di un'estetica nuova e di soluzioni innovative. A questa fase sono tutte parole, ma in realtà tra poco avranno dei significati per voi. Il titolo del corso, Modernità, Crisi, Information Technology, echeggia infatti l'idea per cui la modernità fa della crisi un valore, una morale contraddittoria e suscita anche un'estetica di rottura e di cambiamento. In questo anno le esperienze applicative degli studenti verteranno sulla creazione di un grande progetto per Roma denominato Tevere Cavo. Dunque, che cosa succede? Adesso cercherete a poco di capire. Noi lavoriamo anche in questa cattedra. Che vuol dire in questa cattedra? Che lavoriamo a vari livelli, lavoriamo con gli studenti del quarto anno a un certo livello, alcuni di loro sono studenti che sono passati attraverso il laboratorio, altri non hanno la più pallida idea di che cosa è successo nel laboratorio, non fa niente. Poi lavoriamo in questo corso, poi lavoriamo soprattutto con delle tesi di laurea, poi lavoriamo in alcuni casi anche in ambito di dottorato di ricerca. Lavoriamo in dei grandi contenitori logici, concettuali, fisici, non so come dire, no? Che sono dei grandi progetti urbani che attraverso una strategia che voi a poco mettete a fuoco, piuttosto che disperdere le energie, cercano di concentrarle su delle aree di interesse, diciamo, comuni. in qualche maniera, in maniera da poter offrire innanzitutto agli studenti, ma poi anche ai docenti, al limite anche alla cultura cittadina, non dico alla politica, perché la politica francamente ci ha abbastanza lasciato un poco perplessi ultimamente, ma comunque offrire alla città dei, diciamo, degli sforzi di pensiero comune. Abbiamo lavorato negli anni sostanzialmente a tre grandi progetti, uno che si chiamava Roma Avvenire, ed erano una serie di operazioni su alcuni concetti della città contemporanea, come la dixité, come l'infrastructuring, eccetera, ponendo tutta una serie di progetti legati a queste parole chiave, e circa abbiamo lavorato quasi 8-9 anni su questa impostazione, abbiamo fatto un libro che si chiama Roma Avvenire. Poi abbiamo lavorato su un altro lavoro che chiamavamo Urban Voice, cioè vuoti urbani, e la strategia era come operare in una serie di vuoti urbani. Poi abbiamo fatto un grosso salto e abbiamo capito che dovevamo anche operare a livello delle infrastrutture urbane. E quindi abbiamo fatto per 3-4 anni un progetto che si chiama Urban Green Line, anch'esso che ha coinvolto molte persone, è stato pubblicato, eccetera. Adesso stiamo da alcuni anni lavorando su questo ambito che noi chiamiamo Tevere Cavo, lo potremmo chiamare James Bond. Tevere Cavo non è chiaro che cosa vuole essere, e lo capirete progressivamente, no? È una parola convenzionale in questo momento. In realtà c'è una strategia abbastanza, dei principi, c'è tutta una maniera di ragionare. Quindi che cosa facciamo noi? Facciamo che mentre nel quarto anno i progetti hanno più una caratteristica architettonica costruttiva, diciamo in questo quinto anno i progetti hanno più una valenza, diciamo, programmatica, metaprogettuale e anche di implementazione di concetti informatici e concetti anche di sostenibilità più forte, più avanzata. Quindi noi guardiamo a questo stesso ambito creando dei progetti che hanno queste altre caratteristiche e quindi utilizzano l'informatica in maniera molto più forte rispetto a quanto si era fatto, diciamo, nel quarto anno, in cui comunque alla fine il problema era insegnargli a fare un progetto, no? Invece in questo caso l'ambito è poco più vasto. Quando facciamo le tesi di laurea torniamo in maniera, come dire, torniamo a ricombinare i due, no? Torniamo molto a ritornare molto nel progetto, però con un ambito concettuale, problematico, eccetera, molto più complesso. Quando facciamo le tesi di dottorato apriamo dei temi di ricerca molto nuovi e molto importanti che hanno a che vedere, diciamo, con questo tipo di problematiche. Entrambi, Rosetta e Gaetano, che hanno fatto tutta l'esperienza, Rosetta da molti anni, ma ormai anche Gaetano da un certo numero di anni, come dire, alcuni fili che sono nati in questo ambito sono, diciamo, diventano, si riammagliano per fare delle ricerche fortemente innovative che riguardano, diciamo, il loro campo di studio, ma in qualche maniera, no, alcuni fili nascono da questo, anzi più che un filo nasce in questo contesto. Quindi, diciamo, è un lavoro sempre, diciamo, molto molto circolare da un certo punto di vista, no? Perché si ritorna ogni volta ampliando, approfondendo alcune cose. Quindi questo è come dire, adesso è messo in maniera molto introduttiva, ma voi per esempio ci sono 50% dei ragazzi qui presenti, più o meno, forse un po' meno, hanno fatto l'esperienza del laboratorio, quindi conoscono questa problematica dal punto di vista della progettazione, diciamo, di un edificio. Adesso sarà una cosa diversa, però in genere abbastanza arricchente lo stesso. Come sempre non vi preoccupate più di tanto, perché chi ci conosce sa che, come dire, che il percorso è anche abbastanza guidato, cioè nel senso che non è che state, no, arrivederci, ci vediamo a luglio con tutte queste problematiche. Ognuna di queste cose sarà aperta, no? In delle lezioni, in delle cose, eccetera, eccetera. Allora, Che vuole fare il progetto Tevere Cavo? Molto semplicemente, intende mettere a sistema una serie di vuoti urbani e di aree sottoutilizzate a Roma. Si tratta in particolare della parte della città che segue l'andamento del Tevere dalla riga di Castel Giubileo alla porta di Piazza del Popolo e che è racchiusa dai grandi colli di Monte Maria Nove e Smontantenne. Il progetto Tevere Cavo si ricollega idealmente e metodologicamente però citata alla Urban Green Line che legava con un anello ecologico i due grandi parchi archeologici tra l'Appia e la Casilina. Se in quel caso una linea tranviaria assumeva il ruolo di catalizzatore di una serie di intenti e scopi, in questa parte di Roma non può essere che il Tevere l'elemento sistemico, un Tevere su cui scorre la storia stessa della città e forse il suo futuro. Lo scorso di ciascun lavoro oggetto della presentazione finale sarà quello di individuare, ecco. A un certo punto qua salta fuori questa cosa qua, lo sforzo di ciascun lavoro oggetto della presentazione finale. A un certo punto uno esce, diciamo, questo attore dal teatro, dice, ma che è questa cosa, fino adesso abbiamo mai parlato di questo. In realtà il corso è così strutturato, fino a giugno diciamo c'è la sua parte istituzionale, cioè ci sono le lezioni, le cose e alcune cose che diciamo chi partecipa al corso fa. Intermedie. Dalla fine di maggio circa si formano dei gruppi e questi gruppi lavorano specificatamente su una ricerca che è una ricerca applicata su alcuni temi di informatica e di cultura che trova interessanti dal punto di vista culturale e dall'altra parte all'applicazione di questa ricerca su una proposta, un'area, un'idea di Tevere Cavo, diciamo. Quindi questa è la parte finale, che è la parte che in genere, come dire, alla fine entusiasma di più, alla fine di tutto, uno se ne esce da questo corso anche con una ricerca individuale, che è normalmente, diciamo, un motore molto importante, no, di tutta la vicenda, perché è una vera ricerca e allo stesso tempo una ricerca applicativa. Naturalmente questa parte è una parte anch'essa molto in cui tutto il corpo docente è complice in qualche maniera con voi, no? È complice nel senso che è un interesse comune il fatto di motivarvi a fare la ricerca più interessante per voi e anche allo stesso tempo più sinergica con l'obiettivo generale, diciamo, del corso. Si naviga in una direzione comune, diciamo, e quindi c'è un supporto, è un pochettino come se si facesse anche un po' insieme questo lavoro, non esattamente come una tesi di laurea, ma ha alcuni aspetti simili, no? Nel senso che i docenti sono molto partecipi a quello che voi fate. E quindi, diciamo, nella parte finale nasce questa cosa. Lo sforzo di ciascun lavoro della presentazione finale, che sarebbe questo, sarà quello di individuare all'interno del progetto Tevere Cavo una situazione di crisi, adesso nella prima lezione vi parleremo di questo problema della crisi, e di affrontare la situazione accoppiando la pertinenza dell'azione progettuale con un uso innovativo e creativo dell'information technology e delle più recenti tecnologie ambientali. Ok? Se uno volesse, ma noi non lo vogliamo fare, non ve lo vogliamo far vedere, ma se voi poteste vedere 30, 40, 50 di questi progetti fatti, perché sono tutti in rete, non è che sto nascosti. Noi, un po' come nostra strategia, non facciamo mai questo, cioè non vogliamo mai mostrarvi gli esiti dei lavori precedenti, non lo facciamo praticamente mai. E non lo facciamo perché secondo noi ogni volta la creatività riparte da zero e deve ripartire da zero e poi perché crea secondo noi un effetto, diciamo, sbagliato, no? Ogni volta che noi ricominciamo un viaggio siamo i primi che fanno questo viaggio, secondo noi questo c'è un aspetto abbastanza bello di questo e poi ogni volta scopriamo che effettivamente ogni volta noi ricreiamo delle cose nuove. No? Abbiamo fatto questa tante volte, ogni volta è nuovo, perché la realtà è così, ogni volta si presenta in maniera nuova, uno sguardo nuovo, delle forze nuove, quindi diciamo, sono processi abbastanza, come dire, molto aperti, molto più, cioè la creatività è qualcosa di abbastanza infinito, proprio concettualmente. Va bene, allora, Comunque, se qualcuno si muore dalla curiosità di capire che cosa vogliono dire queste parole, basta che si fa una navigata di un secondo, se ne trova tanti di progetti già fatti. Allora, costituiranno oggetto dell'esame finale i seguenti elaborati, sempre in forma elettronica e in sunto cartaceo. Che cosa fa l'esame finale? Un diario di bordo che conterrà gli appunti e i commenti delle lezioni ex cattedra, dei seminari e della sezione monografica, insieme a un corpus esteso e circostanziato di letture e di approfondimenti. E cioè, chiaramente una lezione universitaria ha la particolarità che si prende appunti, da che mondo è mondo, dal tempo del Medioevo ad oggi, alla lezione universitaria non si guarda il docente imbambolati, no? Ma si prende appunti, come la vostra collega sa benissimo, d'accordo? Quindi, la prima cosa è quella, perché gli appunti sono la vostra mappa del tesoro, questo è il concetto. Cioè, per questo, questo sono. Cioè, la possibilità di ritracciare le parole del docente viste dal proprio punto di vista. E quindi, diciamo, da un certo punto di vista sono proprio l'aspetto... è un aspetto chiave del processo di apprendimento ad alto livello, cioè è una capacità di leggere il pensiero dell'altro, tradurre il pensiero dell'altro e in qualche maniera personalizzarlo attraverso una propria mappa, perché questi sono gli appunti, sono la propria mappa. Questa cosa è talmente importante che noi la richiediamo formalmente al punto A, cioè, e che vuol dire al punto A? Vuol dire che questo corso A ha obbligo di frequenza. Ci sono dei casi, ci possono essere dei casi di persone che per ragioni di forza maggiore non possono seguire questo corso, non so se c'è, e io mi faccio tutto lo sforzo accessorio di fargli la registrazione, infatti sto facendo, questo qua è la registrazione di quello che sta avvenendo oggi, questo viene fatto sempre, per consentire a queste persone o a chi di voi qualche volta salta la lezione di poter comunque accedere all'audio. Nel passato io avevo anche dei fan che da Torino, da pochi, poche decine, però c'avevo delle persone che siccome queste lezioni le pubblicavo anche nel blog, avevo la pazienza di pubblicarle anche nel blog, seguivano il corso nel blog. Io, anche Gaetano l'ha seguito così il corso, lui l'ha seguito da Francia, però nel primo anno non erano solo nella pagina del corso, erano anche nel blog, per cui c'erano, diciamo, una clientela di questo corso fuori, e ricordo qualche volta è successo che ne so, mi incontravo a Torino delle persone, dicevo, ah ma noi siamo dei groupies di questo corso perché l'abbiamo seguito, così, cioè, piccole cose d'elite, però sono le cose d'elite quelle che poi fanno un poco la qualità, no? Vabbè, comunque sia, quindi il corso va frequentato, prima cosa, però è inutile. C'è tutto un processo, come dire, trasformativo che è legato a questo fatto della comunicazione. Ogni lezione è diversa da un'altra, quindi se tu non ci sei la lezione su Cézanne, per fare un esempio, ti mancherà sempre quel pezzo. E per noi sarà importante, perché io ci sono dei miei studenti che a distanza di 15 anni mi parlano della lezione di Cézanne, mi spiego? Perché comunque costituisce un tassello piccolo che o c'è o non c'è. E siccome noi lavoriamo per creare dei grossi mosaici, come dire, alcuni elementi sembrano assurdi ma sono importanti. Questo non è che vuol dire che mi suicido se un giorno non riesco a essere a lezione. Succede. Però la norma è che uno c'è a lezione, non che non c'è. Questo corso è fatto così. D'accordo? Come, diciamo, in linea di massima, chi mi conosce sa... cioè se si seguono certe procedures non si hanno problemi in realtà, si seguono la procedures che vuol dire si sta qua, si fa là, si fanno le cose e poi diciamo di norma l'esito è diciamo quasi sempre, anzi sempre è garantito, però se non si segue la procedures non si può fare, diciamo, non vale proprio la pena, ecco, come dire. Allora, quindi il diario di bordo è una cosa che voi farete e che sarà oggetto di discussione all'esame, è la vostra mappa di quello che è avvenuto in questo corso, è la vostra traduzione. In alcuni casi questi diari di bordo saranno una specie che ne so, delle Bibbie medievali illustrate, non so, perché poi la persona che ha fatto il corso mano a mano si è interessata a varie altre cose, quindi ci sono approfondimenti, immagini, cose, disegni, faccende, perché sulla base di un inizio di ragionamento l'individuo poi espande in varie direzioni, quindi sono proprio delle, non so come dire, come si possono descrivere? Cosa sono?
Comunque ognuno crea un suo mondo.
Crea un suo mondo, sì, esatto. Crea un suo mondo a partire da quello.
Di strutture che comunque
esattamente. Sì, crea un suo mondo.
C'è una rielaborazione critica di quello, sì, che viene trasmesso.
Esatto. Dunque, poi ci sono B, le prove intermedie, chieste dal docente in rapporto ai 7 punti sopra elencati, C, una ricerca tematica finale che individui questa cosa qua. Se la monografia di quest'anno, Urban Green Line, no, non ho cambiato, è Tevere Cavo, scusatemi, c'è un errore. La ricerca tematica avrà lo sviluppo e il rapporto diretto con il docente. Lo sviluppo dell'esame prevederà una sezione orale in cui lo studente dimostrerà la comprensione e l'assimilazione dei diversi materiali esposti nei cicli tematici e una parte illustrativa degli elaborati prodotti nei punti A, B e C. La frequenza del corso è considerata imprescindibile insieme ad un'attiva partecipazione e attenta presenza durante le ore di lezione che si svolgeranno integralmente in laboratorio. Allora, noi originariamente avevamo un laboratorio, ma non cambiava tanto, più o meno era la stessa cosa, perché in realtà molti di voi avranno, quando servirà, e soprattutto Gaetano vi illustrerà, avrete il personal, no? E farete con il personal che è venuto ormai d'abitudine. Ora, queste cose sono importantissime. Allora, il corso si conclude in due giornate, che sono due sole giornate, come abbiamo fatto in laboratorio, d'accordo? Cioè questo è un gentleman agreement che noi stiamo facendo adesso. Il corso inizia oggi e finisce con queste due date. La prima è l'esame orale, che avviene l'1 luglio 2015. Quindi, Spaccesi, se tua sorella si sposa, gli devi dire no, spostala, perché io già lo so adesso a distanza di 4 mesi che non sarà possibile per me, oppure se giustifichi a distanza di 4 mesi. Esame finale con presentazione il 20 luglio 2015, quindi noi il 20 luglio 2015 abbiamo concluso questa esperienza, finito questa esperienza, e avviene con un format che è un format che molti di voi che saranno stati all'Erasmus o in altre situazioni conoscono, cioè un format di giuri, cioè non è un esame a cosa, vabbè, io, te, che vediamo il tuo compito, ma è una specie di conferenza pubblica in cui il gruppo presenta questa sua ricerca tematica e i docenti e alcuni ospiti in genere molto qualificati commentano questo lavoro. Quindi pensiamo, perché secondo noi ha un aspetto anche culturale, di ricerca, molto spesso di innovativa su molti aspetti, su molte anche tecnologie che voi scoprite, eccetera eccetera. Ok, allora questa è la bibliografia. Il libro base del corso è questo di Carocci, costa mi sembra 14 euro 13 euro, è un libro, non so se qualcuno ce l'ha, io l'ho cercato nello studio, non ce l'ha, no, non è quello, è l'altro, quello di Carocci, quello è una, sì, comunque se me lo dai lo faccio vedere. Nessuno ha il libro di Carocci, Introduzione alla rivoluzione informatica di architettura, qua, in questo momento? Voi, grazie, lo cercavo. Allora, come dire, il libro di base è proprio questo qui, è questo libro di Carocci, un libro senza neanche un'immagine, è un libro che però vi aiuta molto a rivedere gli argomenti del corso, diciamo, sotto un'ottica, come dire, essendo scritte le cose, una cosa è averle orali, ed è molto bello averle orali, intendiamoci, però anche un'altra cosa è averle scritte. Allora, come dire, il messaggio orale, il messaggio scritto, i vostri appunti creano una base di conoscenza. Quindi questo è il libro fondamentale del corso.
Posso dare un consiglio?
Come no? Certo.
Cioè, io vi consiglio di non ridurvi alla fine a leggere un libro, ma iniziarlo abbastanza presto,
magari il rapporto.
Il rapporto alle lezioni, perché sono concetti, credo, in alcuni casi abbastanza complicati, quindi magari poi invece poterne ridiscutere,
certo, anche interloquire,
è molto importante, capito? Quindi cercate veramente di andare di pari passo con il libro e le lezioni.
Ok, Primavera, mi fai vedere quello lì? Un applauso di ricordarmi il tuo nome a distanza di un anno o no? Ok, no, lo so perché ho rivisto il progetto da poco. Allora, dunque, questo invece è un libro, come dire, è un libro divertente anche, abbastanza divertente, che crea i rapporti tra information technology e architettura. È un libro che si può leggere per, come dire, saltare un poco di qua e di là e soprattutto essere abbastanza aggiornati su quello che succede nel campo dell'information technology e della e anche un po' dell'arte e dell'architettura. Ha una struttura abbastanza bella e divertente a cui noi abbiamo lavorato un bel po' di tempo per escogitare. Sono praticamente, il libro è fatto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 coppie, sono 12 termini accoppiati l'uno con l'altro. Cominciamo da salto e lineare, dopo c'è gli altri termini, macchine e desiderio, diagramma e script, informazione e materia, crack e light, ecologico, analogico e così via. Che cosa succede? Qual è l'idea? L'idea è di mettere sempre a confronto due termini. Uno che ha un rapporto più forte con il mondo dell'information technology, e quindi in questo caso salto, e dall'altra uno che è più legato alla cultura tradizionale, diciamo, non legata particolarmente all'information technology, in questo caso lineare. Quindi questo capitolo, salto e lineare, però non è che affronta la questione facendo di, diciamo, come si dice in italiano? Annoiandoti con questa questione, diciamo, molto teoricamente, ma facendo un gioco abbastanza carino, abbastanza interessante. Cioè, da una parte si scrive un breve saggio, che però, un breve scritto, che però inquadra la questione. Dice, guarda, stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di questo. E lo fa soltanto in due paginette, che però secondo noi dovrebbero essere perfette, cioè dovrebbero essere molto chiare su questa questione. Poi ci sono delle cose apparentemente anche un po' particolari che sono inserite in questo capitolo. Per esempio, qua parto da un ragionamento apparentemente veramente strano, in cui io parlo di un pittore, Yves Klein, che dipinge una famosa serie blu, una famosa serie che era molto importante negli anni quando è stata fatta, di questi famosi dipinti blu. Metto questa cosa in rapporto con Domenico Modugno, che vede questi quadri e gli viene in mente di fare questo famoso ritornello e questa famosa cartone, Le mie mani nel blu dipinto di blu, eccetera, e poi ipotizzo una cosa abbastanza reale, in realtà, che poi Klein a sua volta, come dire, si fa come dire, anche lui riguarda Modugno e si inventa sto fotomontaggio famoso del salto, no? Del salto. Quindi, come dire, tutte queste cose qui in realtà non è che sono dette molto esplicitamente. Ti prendo a te lettore e ti faccio navigare in queste cose. Se tu le apri, perché questa è un'immagine rebus, non è che immediatamente tu capisci perché questa è inserita qua. Mi spiego? È un po' un gioco, un po' sofisticato. Ma allo stesso tempo, uno che non ha mai saputo che esiste Yves Klein, lo scopre che esiste Yves Klein. Così, è così avanti di questo passo. Questo è un pezzo di Rosetta Angelini su un gruppo di architetti che poi hanno avuto tutta una serie di rapporti con noi, che sono Plasma Studio, che avevano fatto un'opera molto interessante, la loro prima opera a Madrid, vincendo
realizzando un piano.
Realizzando un intero piano.
L'hotel West America,
ogni piano è fatto dall'architetto. Questo è il primo pezzo che è stato fatto da noi su di loro, ma da allora abbiamo fatto libri, sono venuti da noi ospiti in Sicilia, adesso non so se firmiamo questo concorso insieme, boh, forse sì, forse no, non lo so, comunque vabbè, e così via. Siamo a pagina 14, potrei andare avanti molto, perché poi ci sono una serie di articoli. Questo è uno che riguarda Castors & Ruiz, che fa delle strutture lineari lungo le autostrade, che sono barriere acustiche e allo stesso tempo sono edifici, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Siccome noi siamo anche dei docenti, abbiamo inventato una struttura che ci sono questi pezzi, poi però per ciascun saggio c'è una piccola bibliografia, quindi è possibile approfondire. Dopodiché che cosa succede? Succede che alla fine c'è sempre un progetto fatto all'interno del gruppo Nitro. Chi è il gruppo di Nitro, di cui entrambi Gaetano e Rossetta fanno parte? È una struttura, come dire, di ricerca operativa più orientata, che è in grado non soltanto di fare ragionamenti, come dire, teorici, didattici, eccetera, ma anche applicare in vari aspetti questa operatività nel progetto, nelle riviste, nelle varie cose. Infatti questo libro è a cura mia e del gruppo Nitro, diciamo. Questo va avanti per queste 12 coppie, quindi ogni volta c'è un'immagine chiave, che è un po' un rebus da capire. In ognuno c'è poi questo saggetto introduttivo, che dovrebbe essere teoricamente perfetto, è una serie di esperienze avanti di questo passo. Quindi questo è un libro che può essere, se riuscite, non so, tu l'hai trovato in Amazon, l'hai trovato in giro. Va bene, questo è un libro, come dire, che vi mette un po' in questo spirito, ma non è il libro effettivamente di testo indispensabile, che è questo. L'altro libro in particolare per le fasi introduttive è questo qui, che quasi tutti voi avete, perché o nel ruolo di dottorandi o nel ruolo di studenti del laboratorio, è comunque questa, Architettura e Modernità, dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica. Questo è un libro che invece vi dà una vera struttura storica, come dire, no? L'ultimo capitolo è il capitolo che riguarda veramente uno sguardo sul momento attuale, però in realtà per capire questo il libro fa tutto un excursus precedente, che però è abbastanza, secondo noi, importante e utile. Questo è soltanto uno strato, perché quel libro è come, non so, una torta a mille foglie, non so come... Io mi piacerebbe immaginarla così. C'ha molte cose dentro in realtà, però in questo contesto è questo. Dopodiché che cosa succede? Dopodiché noi non abbiamo fatto ancora il libro di Tevere Cavo, stiamo cominciando a lavorarci adesso, anzi potrebbe darsi che qualcuno dei lavori di questo corso finisca nel libro Tevere Cavo. Quindi, diciamo, l'ultimo libro simile che noi abbiamo fatto per capire la cosa è, diciamo, che poi in questo caso non è un libro, ma è il numero monografico dell'Arca, che racconta l'esperienza di Urban Green Line. Quella è una cosa che potete vedere, tanto per curiosità. Tutta questa roba che vedete sotto sono soltanto una parte dei volumi di una collana che si chiama La Rivoluzione Informatica e Architettura, che io ho, diciamo, ideato nel lontano 1998, cioè una vita e mezzo fa ormai, e siccome sono usciti 38 volumi, è un lavoro, è tutti sul rapporto tra informatica e architettura. Alcuni di questi saranno da noi a voi consigliati a secondo delle vostre ricerche o delle vostre intenzioni. In una certa fase uno o due di questi voi li leggerete, li farete una recensione. Questo è il contratto, ok? Questo è quello che succede. Ci si vede due volte a settimana, si cerca di fare passare in maniera interessante il tempo. più in là avrà un ruolo anche Gaetano, che in genere è molto apprezzato da voi, anche Elena, se vorrà qualche volta anche Rosetta su qualche argomento di suo particolare interesse, perché ora invece sempre me diventa veramente pure troppo. E quindi noi procediamo in questa maniera e partiamo su questa cosa. Avete qualche domanda specifica su questo, o è tutto chiaro, oppure volete qualche chiarimento prima di partire con la seconda parte? C'è qualche domanda? Allora, Veronica Boneva, ecco, lei, da dove viene Veronica? Intanto gli altri ci
pensano. Da
Bulgaria. Ah, Bulgaria. Noi abbiamo degli scambi con la Bulgaria? Ah, è proprio un Erasmus, è proprio una...
Sì, ho fatto il semestre
e come mai è venuta nel mio corso? L'ha consigliata qualche suo? Perché in genere vengono dei raccomandati, cioè nel senso che è il passaparola che funziona. Ah, ho capito, speriamo che rimanga, a noi farebbe piacere che lei rimanesse, vediamo che succede. Allora, ok, allora, non ci sono domande? No? Tutto abbastanza chiaro? Come dire, in linea di massima quello che succede, parlo per gli architetti dottorandi, diciamo la struttura è simile, ma in linea di massima avviene che i dottorandi formano un gruppo. In linea di massima, quello che succede, che permette di, non perché ci sia una necessaria, diciamo, preclusione di una cosa o dell'altra, ma di norma questo è quello che è avvenuto, no? Di norma.
No, è proprio la cosa più auspicabile.
Più auspicabile, certo.
Perché fa parte anche questo un po' della filosofia del corso, no? Il fatto comunque di creare dei gruppi che poi possano scambiare, no, delle informazioni, delle conoscenze, quindi in realtà è un fattore molto importante, quindi c'è sì un lavoro individuale e di crescita individuale, però poi c'è questa parte di formazione che avviene appunto nel gruppo, che è altrettanto fondamentale.
Va bene.
Perché spesso può fare proprio dei calchi, no?
Cioè, perché dico questo? Perché sulla base della nostra esperienza, come dire, abbiamo visto che o si è in navigazione o non si è in navigazione. Quindi questo corso è veramente importante, strutturante nel momento in cui si fa. E in cui c'è anche la sfida in qualche maniera del progetto, diciamo. Diciamo, è una componente fondamentale. Noi questo l'abbiamo messo a fuoco, diciamo, in progress, perché un anno eravamo abbastanza laschi su questo, io me ne sono fortemente pentito, e ne pago ancora le conseguenze di questa, diciamo, incertezza su questa cosa. Comunque, vedrete, deciderete quello che volete fare, comunque intanto oggi avete un'idea meglio. Allora, adesso ci facciamo una piccola navigata, io direi di fare così. Io immagino a sensazione che più o meno la classe sarà questa, mi posso sbagliare, può essere che qualcuno si sveglia e venga mercoledì, però tendo a pensare che ci saranno 3-4 persone che decidono di non farle, ma più o meno credo che non ci saranno molti nuovi in più, quindi io farei questo discorso. Adesso facciamo una piccola navigata sul web per vedere alcune cose sul web, perché è una dimensione comunque importante per noi, e poi io partirei proprio con la prima lezione,
certo.
No? Non è che non partirei proprio direttamente, così uno ha un'idea, diciamo, complessiva, no? Allora, facciamo così, io direi, facciamo una piccola navigatina adesso, poi prendiamo un caffè e poi facciamo la lezione,
okay.
D'accordo? Ok. Allora, questo è il sito della Sapienza. E voi che cosa fate? Voi segnate il mio nome. Ok. E siete qua. D'accordo? E il Google mi trova subito. Il divertente è le ricerche correlate. Cioè, come ragiona Google, è divertente. Io non ho quasi mai scritto niente su Ludovico Quaroni, invece ho scritto un macello su Terragni e su Zevi, e un po' su Persico, e nulla su Giacomo del Duca. Chissà perché lui sceglie che le ricerche correlate siano queste, qualcuno me lo spiegherà. Perché mette Quaroni? Si sa perché. Perché siccome io ero facoltà di architettura Ludovico Quaroni, come peraltro molti di voi sono, lui dice cerca Quaroni, in realtà l'associazione non è per niente, non è pertinente, perché io non ho studiato tanto Quaroni, invece Terragni come no, Zevi sì, Persico un pochettino. Chissà perché, che è questa immagine? No, perché è interessante come ragiona Google, no? È molto interessante come ragiona Google. Vabbè, comunque, lui, ah, fantastico, guardate che roba. Ha messo come seconda scelta, perché siccome Google sa che stiamo facendo questa cosa con voi, non si sa bene per quale misteriosa ragione, veramente incredibile, ha messo al secondo posto proprio il sito nostro adesso. Questo è veramente incredibile. Ha capito che ha fatto? Perché? Perché Dio è Google.
Tu hai pubblicato la notizia che cominciava il corso.
Vabbè, ma è pazzesco.
Infatti questa è una cosa da
approfondire. Cioè, ma veramente, perché una delle nostre tesi è ovviamente che Google è la cosa più vicina a Dio che ha creato l'umanità. Questa però è una prova abbastanza interessante. Comunque sia, lui l'ha già messa al secondo corso. Se domani mette il laboratorio qui, io mi suicido. Cioè dico, no, vabbè, hai visto te.
No,
cioè, appunto, però qualcuno gli telefona, gli dice guarda, vabbè, comunque, d'accordo. Allora, andiamo qui, che è il mio sito. Allora, allora, questo l'avete visto in giro, ci sono questi due piccoli link. Il sito però, tanto per dire, dopo un po' gli studenti del mio corso diventano degli abilissimi navigatori nel mio sito, che è una specie di foresta amazzonica, ed è costruito come una foresta amazzonica. Adesso rendetevi conto, ci stiamo divertendo. L'idea è questa, abbiamo fatto il contratto, adesso navighiamo un po' così, poi prendiamo la pausa e poi mi arriva il carico da 12. Questa è l'idea, capito? Quindi adesso stiamo divagando. Ok. Ci stavo divertendo un attimo, non stavo facendo una cosa particolarmente significativa o importante, divaghiamo. Allora, questo sito è nato nel lontano 1998 ed è stato uno dei primi siti, come dire, sicuramente fatto alla Sapienza, ma in particolare di un docente che faceva sta cosa del sito, e più o meno tecnologicamente parlando è rimasto quello che io ho imparato in 20 minuti nel 1998. Cioè, io alcune cose che voi sapete fare, eccetera, io non le so ancora fare, non ho mai avuto la concentrazione di impararle, e ho quindi una serie di buchi neri pazzeschi. Cioè, tu mi apri un frame, io mi confondo perché non l'ho mai imparato. Allo stesso tempo, perché ho operato, diciamo, quasi direttamente, ho investito 20 minuti, ho capito cos'era l'HTML, sono partito col sito e più o meno è rimasto quello. Allora, che cosa succede qua? Però il fatto di essere un HTML puro, molto semplice, ha garantito a questo sito una vita praticamente infinita. Cioè, nel senso che adesso questo sito qua, prima lo si vedeva, che ne so, nei telefonini di prima generazione, poi quando sono usciti gli smartphone si vedeva tranquillamente negli smartphone. Adesso se voi avete per caso uno smart TV lo vedete perfettamente in uno smart TV, ha sempre vissuto, se andate in un iPad lo vedete perfettamente, ha sempre funzionato in maniera tranquilla. È un po' una giungla di informazioni, perché, diciamo, questa è la home page del corso, del sito, che è a sua volta divisa in tutta una serie di sottosezioni, cioè questa è proprio la copertina, è per me la cosa più importante che sta succedendo in questi giorni è l'inizio del corso. Ecco perché c'è questa copertina. Poi c'è questa cosa news, che è un poco di cose che sono successe in questo momento, in qualche maniera, che voglio mettere in evidenza. Qui invece ci sono i progetti della cartela di saggio, cioè Urban Green Line, tutti i progetti di Urban Green Line, a cui si accede da qua, e invece i progetti di Tevere Cavo, siccome il lavoro è in progress, sono qua, i progetti più importanti. Questi sono progetti di laurea. Se uno fa clic in uno di questi progetti, gli esempi ancora apoplettico, perché sono dei progetti completi. Cioè, vediamo qualunque di questi qua, vediamo questo per esempio, no? Questo è un progetto di laurea di Tevere Cavo, quindi volendo, se uno entra qua dentro, entra in tutta una tesi di laurea e quindi si può prendere abbastanza un colpo, eccetto che voglia effettivamente, abbia ragioni effettive di lavorare su questa cosa, no? Ecco perché questo effetto di giungla, tu appena salti in un posto ti ritrovi dentro un mondo, diciamo, molto grande, perché per noi l'approccio è questo, cioè noi crediamo molto alla crediamo a una serie di principi che possono essere smentiti, però noi crediamo a una serie di principi. Il primo principio è il principio della rete, che vuol dire che si guadagna credibilità nella rete dando e non prendendo. Cioè, se tu sgraffigni, vabbè, è sgraffignato, ma se tu, cioè Valerio Galleone esiste nella rete perché esiste questo lavoro e tu conosci Valerio Galleone perché sai che c'è questo lavoro e quindi Valerio Galleone acquisisce una sua, diciamo, esistenza attraverso il fatto che c'è questa operazione, d'accordo? E quindi, diciamo, implicitamente è questo. La seconda cosa a cui noi crediamo e cerchiamo di promuovere e comunque il rispetto dell'autorialità e il rispetto ferreo dei sistemi dei crediti e delle referenze in ambito, diciamo, scientifico, accademico, eccetera. Quindi noi pensiamo che questo, che è un materiale molto importante di progetto, di pensiero, di lavoro, eccetera, eccetera, è giusto che sia guardato, studiato, eccetera, ma se qualcuno si ispira è giusto che lo dica in maniera esplicita. E la terza ragione fondamentale per noi, ed è la più importante di tutte e tre, è che noi costruiamo sulle spalle dell'uno dell'altro. Diciamo, siccome costruiamo continuamente sulle spalle dell'uno e dell'altro, per noi è fondamentale che ci sia un continuo sharing dei lavori, sostanzialmente, perché sennò come si fa ad andare avanti se io non so quello che hai fatto tu? Siccome c'è questo continuo andare avanti, è molto importante per noi che i lavori siano sempre, diciamo, resi... siano sempre noti, siano sempre pubblicati, eccetera. Quindi questa è soltanto questa sezione. Entriamo in quest'altra sezione, che è invece la sezione che riguarda il dottorato di ricerca, e quindi una serie di pubblicazioni, lavori, eccetera, che riguardano il dottorato di ricerca. Se uno si immerge qua, di nuovo, succede. Qui è tutta un'altra sezione che dà accesso a varie modalità di condivisione. Io sono stato uno dei primi che ha fatto i podcast in Italia, dopodiché dice, ma pensa quanto sei scemo, in realtà la risposta giusta sarebbe, ah, sei stato uno dei primi, guarda quanto sei scemo, cioè, che cosa intendo dire? Intendo dire che il fatto di essere stato pioniere, ma se tu non hai capitalizzato, una cosa che qualcuno di voi vi ho spiegato una volta, il fatto che tu sei stato pioniere, non hai capitalizzato, in realtà, dal tuo punto di vista, come dire, sì, vabbè, ho capito, d'accordo. In realtà, diciamo, dal mio punto di vista, la cosa importante era un'altra, è che io insegnavo a farlo. Questo era il mio ragionamento. Siccome il mio core business non è inventarmi un sistema, che ne so, per avere successo col blog, ma insegnare, quello è il mio core business, quindi per me è naturale aver sperimentato queste cose. Ma per dire, col blog io sono stato probabilmente il primo blogger di architettura nel senso dell'audio, non nel senso del blog di architettura, ma nel senso di mettere le lezioni, le conferenze in un blog, perché in un determinato momento avevo imparato a fare questo, quindi questa icona è legata a questa cosa. Una cosa più o meno similare è avvenuta con YouTube, eccetera. Quindi comunque questo dà accesso a queste altre cose. Questo è il settore libri, e quindi qui, siccome probabilmente la cosa che ho fatto di più nella mia vita, oltre a insegnare e scrivere, la parte dei libri è molto, diciamo, cospicua, sia per quanto riguarda i libri fatti da me, sia per i libri fatti nella collana Rivoluzione Informatica e Architettura, ogni volta che uno clicca da una parte di questo, va nella direzione, gli si apre tutto un mondo, cioè qua è tutto il mondo dell'informatica, ti apre proprio un mondo, perché vedi tutti i libri, vedi tutte le cose, ti gira la testa, ecco perché è facile perdersi in questa cosa. Questa è la collana degli architetti, un'altra collana che ho, diciamo, coordinato per una di 8-9 anni. Questa è la collana che per il momento ha un solo libro, non siamo ancora riusciti a farne un secondo, è un bel libro di Gaetano, che si chiama Foreste Urbane. E questi sono tutta un'altra serie di cose che ho fatto, eccetera. Queste sono cose più recenti. Noi abbiamo come gruppo Nitro una rubrica in questo magazine che si chiama Che Futuro, e in questo magazine escono una serie di articoli rivolti al grande pubblico, però aperti all'innovazione allo stesso tempo. Sono articoli firmati da ciascuna persona, ma anche che, come dire, hanno anche una doppia sigla, no? Sono anche lavori in qualche maniera del gruppo contemporaneamente. Abbiamo trovato questa formula che siamo abbastanza contenti. Eccolo qua. Questo per esempio è l'ultimo, è uscito ieri, l'altro ieri. Ormai si è fatto uno zompo nel like, e questo riguarda il tema diciamo dell'economia circolare, il ruolo del riciclo, il ruolo del riuso, eccetera eccetera. Sono articoli, come dire, aggiornati, ma come dire, rivolti anche a un pubblico non specializzato di architetti. Questa è l'idea, ed è questa sezione qua. Vabbè, qua non vi faccio girare la testa, perché sennò poi vi viene il mal di testa. Questa invece è tutta una sezione che riguarda le conferenze, lasciamo perdere proprio. Questa è la sezione che riguarda, diciamo, l'insegnamento, sia dei corsi sia delle tesi di laurea. E poi ci sono delle varie sezioni. Ognuno di questi mondi apre, appunto, la foresta amazzonica. Come faccio a navigarla quando mi interessa? Innanzitutto c'è questa cosa che è abbastanza interessante. Adesso, questo che cos'è? Questo è una ricerca soltanto nel sito delle informazioni. Allora, se io per esempio oggi prendo di mira Alessandro Spaccesi, no, perché non si stufa, Silvia Primavera, facciamo, basta. Allora, vediamo Silvia Primavera che ha fatto nei rapporti con questo sito. Allora, basta che uno mette Silvia Primavera, qua, dovrebbe uscire qualcosa se ha avuto dei rapporti precedenti con questo corso. Eccolo qua. Allora, qui vediamo che in almeno 4 punti esce. Per esempio, esce nell'indirizzario. Allora, uscendo nell'indirizzario del laboratorio 4, si presuppone che Primavera abbia fatto questo corso. Infatti, da qua arriva questa informazione, eccola qua, con quest'altra informazione, che è il suo blog di studentessa dello scorso anno. Dal suo blog di studentessa si può avere molte informazioni, cioè tutta la sua esperienza del laboratorio. Allora, questo per dirvi che cosa? Che, diciamo, è utile avere sempre questo shortcut, che è questo. Se noi vediamo Gaetano De Francesco, io tendo a pensare che uscirà una lista molto numerosa di cose. Eccolo qua, ammazza, guarda le pagine che escono. No, queste sono tutte le cose in cui il nome di Gaetano De Francesco si interfaccia al nome di questo sito. Siccome Google è abbastanza intelligente, come dire, è probabile che lui parta dalla cosa più significativa, no? Perché è abbastanza intelligente. No, infatti lui, ecco qua, lui mette subito, pensa che questa è la cosa più interessante. E cioè, ecco qua, il libro, la tesi, le cose, eccetera, e probabilmente ha abbastanza ragione, tutto sommato, no? Potremmo fare la stessa cosa con Rosetta Angelini e così via, d'accordo? Quindi questo vuol dire che si può anche andare per argomenti, ed è un po' un aiuto, no? Se tu vuoi cercare delle cose, lo puoi fare, diciamo, rapidamente con questo per vedere i due livelli di interfaccia. Veniamo a noi, e tra 5 minuti poi prendiamo il break. Esistono questi due link, in particolare la cosa è questo link qua, ITCAD 2015, lui aveva messo 2014 allora, allora no, non, se non era, no, forse non era giusto. Allora qua che cosa succede? 11:30.
Ah, 11:30.
11:30 è l'orario.
La
che ho scritto?
Dobbiamo fare tutta una serata.
Quando è? Vabbè, finiamo, voi avete lezione, io vorrei farla la lezione. Possiamo finire alle 11:30 senza mettervi in crisi? Mi sembra che sia quello l'orario. L'orario è quello. Molte volte faremo più breve, però oggi tanto male darvi una cosa. Allora, questo sito qua, questa pagina qua, avete visto come ci sono andato? Ci sono andato dalla home page, eccolo qua, questa è la vostra home, ITCAD 2015, eccolo qua. Questa è l'home di questo corso, praticamente qui avviene le cose fondamentali che riguardano questo corso, ci saranno progressivamente messe le lezioni e le lezioni saranno linkate e io qua ho lasciato solo i cicli, man mano qua si aggiungeranno, quindi le lezioni saranno fatte dal web e allo stesso tempo potete riaccedere alle lezioni via web e poi man mano ci saranno i lavori, le cose, eccetera. Questa diventa proprio l'home del corso e ci sono, dovrebbero funzionare anche il programma. Ecco qua, questo è il programma che praticamente è la versione, eccola qua, è la versione informatica di quello che c'è qua, in italiano e l'inglese, e insomma le cose fondamentali. Ok, allora io direi facciamo un breve break, proprio alle 10:30 ritorniamo, 10 minuti. Tanto per riprendere fiato, per riprendere fiato.